dovuto impiegare un pochettino più del tempo che era previsto, ma d'altronde non si è limitata a indicarci uno strumento, ce n'ha indicato più di uno, e poi di quelli che ci ha indicato ci ha rappresentato quello di natura concessoria che veste al meglio questo tipo di iniziative e su quello ci ha raccontato anche un po' il processo, l'iter, quindi insomma una cosa estremamente interessante. Io credo che questo materiale sia comunque a disposizione e che l'avvocato sia raggiungibile anche dopo questo incontro per eventuali richieste e approfondimenti del caso. Grazie all'avvocato Romitelli e adesso darei la parola al dottor Rigon per uno degli altri attrezzi di questa nostra cassetta, un attrezzo fondamentale. Insomma, perché è quello che in un qualche modo ci mette un po' di soldi.
Sì, grazie. Sì, è lui.
Se il PowerPoint non...
Aia.
Mi sa che però c'è anche un altro modo.
C'è anche un PowerPoint oltre il PDF? Vabbè, non importa, ma andiamo così, via. Siamo metodi manuali. Via.
Va bene, uguale?
Andiamo con i metodi manuali. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito agli organizzatori e proverò a competere in questa tenzone di restare nei 15 minuti. Silo, che è una società un po' particolare che opera anche intensamente sul tema di cui stiamo parlando oggi, è una società che fa capo a 10 tra le principali fondazioni bancarie italiane e Cassa Depositi e Prestiti, quindi soggetti istituzionali sia privati che pubblici. La nostra attività si concentra in attività di consulenza ad advisory sia ai privati che alla pubblica amministrazione, sia abbiamo un patrimonio di 52 milioni, di cui ancora 20 liquidi da investire, e l'auspicio ovviamente che i nostri soci, se non facciamo dei guai, ce ne diano degli altri quando abbiamo finito di investire in modo auspicabilmente dignitoso. Proviamo a assistire la manualità. Abbiamo esperienze sia nell'attività di investimento, abbiamo con altri soci, in questo caso privati, vinti dei project finance per l'efficientamento energetico, la cogenerazione di ospedali a Bologna che vedete indicati. Qui è citato un progetto di teleriscaldamento sulle case del latte a Torino e a Padova. Ma la cosa più, cose non più importanti, ma particolarmente significative, sono la gestione e la gestione tecnica dei fondi Jessica in Sicilia. I fondi Jessica, per chi non lo sapesse, sono dei fondi avviati su sollecitazione della Comunità Europea e la BEI. Sono fondi che prevedono la messa a disposizione di fondi POR FESR, un fondo di sviluppo, a cui però si affianca un cofinanziamento bancario. Come avete visto in Sicilia, per 53 milioni di fondi pubblici, alla fine c'è una capacità di investimento che arriva quasi a 133 milioni. E questo è il grande potenzialità degli strumenti di partenariato pubblico-privato, perché si può da subito fare molta leva, attivando anche finanziamenti delle banche. Cofinanziamento delle banche in questa fase iniziale. Abbiamo poi in vario modo, stiamo collaborando allo sviluppo di quelle che sono le iniziative dei fondi Elena della BEI, sia nel caso di Padova e Rovigo, le due province, i due comuni, in questo caso lavorando quello che noi chiamiamo in house. Certe volte i nostri soci ci mettono loro a disposizione del territorio, in questo caso è stata una delle fondazioni azioniste a in qualche modo a dare la nostra disponibilità a supportare i comuni e le province. Abbiamo fatto la candidatura ad Elena e abbiamo ottenuto i fondi della BEI. In altri casi invece lavoriamo invece come soggetti di mercato e stiamo collaborando con le province di Chieti, di Milano per sviluppare invece l'operatività invece per l'esecuzione vera e propria dell'efficientamento energetico sui programmi di investimento che sono previsti. Credo che questo sia già stato detto dal professor De Nardis e quindi non rientro sulla tematica. Fondamentalmente c'è solo un tema che vorrei sottolineare su questo. patrimonio su cui lavorare in termini di efficientamento è molto ampio, come è stato detto, è molto articolato, è molto diverso, parte da situazioni molto diverse, quindi è molto importante ragionare bene su qual è l'attrezzo giusto per il fabbisogno giusto, non sono situazioni uguali e quindi vi è una grande importanza che va data nelle potenzialità che sono state dette agli studi di fattibilità e a una corretta corrispondenza tra obiettivi e strumenti. Questo spesso si perde d'occhio e spesso c'è anche poca pratica, anticipo alcune cose che ho dopo, nella pubblica amministrazione nazionale nell'utilizzare queste anche tecnologie che servono a fare questo. Tutta la tecnologia sul value for money che all'estero, ad esempio in Inghilterra, è talmente diffusa da essere nel sito del Ministero del Tesoro, e da noi, io francamente mi occupavo di altre cose fino a 7 anni fa, ma la società non ha mai incrociato un project o un cosa dove ci fosse un buon studio di value for money che avesse aiutato la pubblica amministrazione a decidere se era meglio il partenariato, se era meglio gli appalti, se era meglio la concessione di servizi o se era meglio qualcos'altro. Sono tecnologie ormai banali nel resto d'Europa, ma che da noi evidentemente sono ancora, come si può dire, non lo so, probabilmente c'è qualche problema di linguaggio per cui non vengono utilizzate. E, banali proprio non sono, ma insomma sono importanti. L'altra cosa che credo sia importante solo ribadire su questo tema è che l'efficientamento energetico ha degli impatti diretti, e se ne è già parlato, ma anche molti impatti indiretti che sono particolarmente importanti. La valorizzazione degli immobili, la maggiore razionalità che si può dare all'utilizzo di questi immobili ne aumenta il valore, aumenta l'uso razionale degli spazi e può aiutare dismissioni, ad esempio noi sotto altri profili quando lavoriamo sulla trasformazione urbana o sui fondi che aiutano a dismettere patrimonio pubblico, questo in effetti è l'elemento che vediamo. La domanda è quindi quali sono poi gli strumenti che possono permettere di operare, perché c'è un grande vincolo, soprattutto sotto il profilo finanziario, ed è il vincolo del patto di stabilità. A me non piace ragionare in termini di vincolo, credo che il partenariato pubblico-privato vada scelto perché è un'opportunità e in alcuni casi funziona meglio dell'impatto diretto. Qui vedete in qualche modo in quella slide ci sono tantissimi strumenti di finanziamento delle opere pubbliche e anche degli interventi di efficientamento. A me interessa oggi, come è stato fatto anche in alcuni interventi precedenti, concentrarmi sulla parte in basso a destra, che è la parte dove ci sono gli strumenti di tipo innovativo e collegati a finanziamento indiretto da parte della pubblica amministrazione, quindi l'utilizzo di società veicolo, ovvero comunque forme di partenariato, e dentro questo abbiamo la concessione di servizi, abbiamo forme di project financing, abbiamo, questo è dubbio e concordo con chi l'ha messo in dubbio, anche il finanziamento tramite terzi, che sia veramente un partenariato. Alcuni sostengono che il leasing è una forma di partenariato, io ho forti dubbi perché il rischio di disponibilità rimane di mercato rimane completamente in carico al settore pubblico, ma qui ci sono opinioni diverse, anzi credo che la legislazione non concordi con il sottoscritto. Qual è il tema principale prima di affrontare, di entrare in una logica di partenariato pubblico-privato? La prima cosa, come vi ho detto, che non deve essere vista come una necessità, anche se di fatto molto spesso lo è. Legge di stabilità, limitato uso delle risorse e così via portano oggi la pubblica amministrazione a vedere questa come una necessità. In molti casi la scelta va fatta con strumenti adeguati, ad esempio sistemi di valutazione del value for money o public sector comparator, che sono degli strumenti tecnici che permettono anche di valorizzare come meglio si può allocare il rischio, e quindi la decisione deve essere andare verso lo strumento che aiuta a allocare in modo più efficiente il rischio e allocare in modo più efficiente le responsabilità. Questo è un modo razionale, intelligente, non vincolato. Poi purtroppo i vincoli dobbiamo rispettarli tutti, ma se si può è meglio usare l'intelligenza piuttosto che i vincoli. E quindi ci sono dei passaggi importanti che riguardano il coinvolgimento del settore privato. Il primo, che vuol dire utilizzarne non solo le capacità finanziarie, ma anche il know-how specifico e le capacità progettuali, sfruttarne le risorse finanziarie o la capacità di accesso alle risorse finanziarie, il superamento di alcuni vincoli, ma anche l'efficienza e l'efficacia progettuale. L'altra cosa importante, vi dicevo, è l'ottimale ripartizione dei rischi. E veniva prima citato dall'avvocato in precedenza il tema che sia nel contratto, nella concessione di servizio, così come nella concessione di costruzione e gestione, come nel project financing e in altre forme similari, si porta alla costituzione di un SPV. La costituzione di un SPV è uno strumento tutelante importantissimo per la pubblica amministrazione, perché in un paese dove, scusate se mi permetto, la giustizia non funziona, il privato che mette il patrimonio proprio dentro un SPV legato a quel progetto è un privato fortemente vincolato. Scusate, ma io quel tipo di azionisti che ho sono un po' ibrido, non riesco a difendere solo i privati, devo difendere. Io credo che la pubblica amministrazione spesso dimentichi il valore fondamentale che in termini di commitment che carica sulle spalle del privato ha la patrimonializzazione della società di progetto e della società veicolo. È una responsabilizzazione importante, e in un paese dove la giustizia funziona male, tardi e in modo talvolta aleatorio, è uno strumento importante perché i soldi invece sono concreti. Vado velocemente ad un altro tema, quanti minuti ho? Pochi. Non sono bravissimo come pensavo a fare l'attività manuale. Come vi dicevo, abbiamo ovviamente nel PPP diverse forme, e l'avvocato Manelli le ha ben già descritte, dalla concessione di lavori pubblici che abbiamo visto prima, però su iniziativa pubblica, su iniziativa privata, ma insomma costruzione e gestione piuttosto che project financing, piuttosto che concessione di servizio, altre forme. Vorrei concentrarmi ora sulle tre principali: costruzione e gestione, project finance e concessione di servizi. Quello che nella nostra esperienza ha un grande vantaggio per la effettiva realizzazione delle opere e l'effettivo perseguimento degli obiettivi, che sono risparmio energetico ma la valorizzazione della struttura e la razionalizzazione degli immobili, sono queste forme di PPP, proprio perché passano attraverso una forte allocazione dei rischi ai privati e una forte responsabilizzazione attraverso la società veicolo. C'è un tema, scusate, vado disordinato perché poi questa attività anche manuale mi disordina, sono già disordinato di mio, e se io guardo tutti i vari passaggi, il punto principale, qualsiasi strumento io segua per cercare la finanziabilità del mio obiettivo, che è un progetto di efficientamento, io devo comunque basarlo su un buon studio di fattibilità, che sia fatto dal pubblico o che sia, come veniva detto, attraverso il contratto di concessione di servizi proposto dal privato, deve essere fatto bene, deve essere solido. Come vi dicevo, ex ante ci deve essere un buon studio di value for money fatto dal pubblico che permetta di fargli fare una scelta razionale e non di necessità sugli strumenti. Dopo questo sicuramente va affrontato attentamente, dopo lo studio sulla sostenibilità e la bancabilità e quindi la fattibilità, bisogna fare un'attenta ricerca di quelli che sono i fondi agevolati e i fondi dedicati che possono favorire. Noi abbiamo progetti talvolta, e potete immaginare un chart in cui avete il livello di tempo e di complessità di un progetto e avete la remunerazione intrinseca di un progetto. Soprattutto quando la remunerazione intrinseca non è abbondante, la disponibilità di fondi europei o di cofinanziamento della BEI o di fondi che arrivano con poi un supporto della BEI e le banche sono fondamentali, perché hanno un costo della provvista completamente diverso da quello delle banche italiane, al di là della valutazione di credito sottostante. E quindi i fondi europei, al di là del fondo perduto che può dare Elena per l'iniziale fattibilità e progettualità iniziale, sono importantissimi perché hanno costi molto più bassi, bisogna verificarli. Poi sapete, ci sono anche i fondi rotativi nazionali, regionali e così via. Questo è una cosa da vedere, ma non consiglierei mai di partire, c'è l'agevolato e quindi faccio il progetto. Guardo se il progetto è fattibile, se è sostenibile, faccio il value for money e poi vado a vedere se c'è l'agevolazione pubblica, europea, eccetera, che mi aiuta. Il problema è che per mettere in campo certe forme ci sono tempi lunghi. Se io voglio mettere in campo un fondo Jessica e farlo funzionare, a parte che devo aspettare ora la prossima programmazione e vedere, ho dei tempi di costruzione lunghi di questi fondi. Certo, poi hanno capacità di intervenire e un costo della finanza molto, molto più basso di qualsiasi costo io abbia attraverso le forme tradizionali. La durata dei contratti sono importanti e devo considerarla. La leva finanziaria, ormai qualsiasi progetto va su 30-70, non si finanzia più a 20-80 come succedeva negli anni passati, e forse questo è anche un bene. E poi devo guardare le garanzie. Sul tema delle garanzie ho un'unica sola osservazione sulla concessione dei servizi, che anche a noi sembra molto appetibile per tantissimi elementi come strumento contrattuale. Non dando un diritto di superficie sotto, ho un problema se poi mi devo rivolgere alle banche, perché effettivamente già oggi c'è un credit crunch, senza diritto di superficie diventa quasi una mission impossible, dobbiamo chiamare Tom Cruise. Con tutto il personale rispetto ovviamente per le esigenze del sistema bancario. Gli elementi contrattuali sono molto importanti. Io vi voglio sottolineare una cosa solo: quando devo fare il contratto di concessione, ma i privati devono guardare attentamente ai patti parasociali, agli EPC, agli ONM, i contratti di finanziamento, i contratti assicurativi. Il problema è che molto spesso abbiamo la cattiva abitudine di farne uno alla volta, invece tutti questi contratti sono tra loro intercorrelati e devono essere interdipendenti e devono essere visti in un modo abbastanza unitario. Vado, direi che ho finito il tempo, quindi se vado direttamente alla fine, questo, allora cerco di dire due cose di sintesi. La prima cosa è che i progetti devono seguire una attenta, ma non secolare, attività di definizione di programmazione e di analisi di fattibilità e di sostenibilità, a cui va avviaccato un'attività di utilizzo di strumenti come Value for Money per capire qual è lo strumento giusto da attuare. Ci vuole molto spesso un supporto professionale anche esterno dalla pubblica amministrazione, che sia efficace, che sia motivato e che in qualche modo sia legato al raggiungimento dell'obiettivo. Noi siamo confidenti che i fondi Elena che abbiamo fatto arrivare alla provincia di Padova e di Rovigo e alle due città sono su progetti che sono veramente verificati, consolidati, e che quando si andranno a finanziare si troverà che quei fabbisogni energetici sono esattamente quelli, e non rischieremo che la BEI e l'Europa ancora una volta trovi che l'Italia in qualche modo è un po' bizzarra quando fa le richieste e poi non corrisponde quello che promette a quello che effettivamente c'è sotto l'immagine iniziale. Poi la cosa più importante è verificare nelle studi di fattibilità e comunque in generale che i progetti siano bancabili e che si abbia una remunerazione adeguata del capitale investito, se no è inutile andare avanti e cercare forme di partenariato, perché il privato, per quanto sia, per quanto abbia capitale tra virgolette istituzionale come il nostro, deve almeno ripagare il costo opportunità del capitale. E quindi se un progetto non ha queste caratteristiche può essere avviato solo se ci sono da un lato forme di finanza agevolativo, come dicevo prima, ma alcune di queste forme richiedono una programmazione fatta per tempo, ovvero bisogna trovare forme che supportino la sostenibilità del progetto. Le forme di finanziamento di partenariato, sia quelle citate, quindi la concessione di servizio, sia quelle come concessioni di costruzione e gestione, project finance e altre forme, sono sicuramente a questo punto per molti versi necessarie e io credo per molti versi opportune. Possono dare risultati molto importanti, sia perché permettono di allocare i rischi ai privati in modo efficiente, di allocarne le responsabilità, e poi torno a quanto ha detto la dottoressa prima, l'avvocato prima, sicuramente la costituzione della società veicolo è una grande garanzia per il pubblico, oltre che un atto di grande responsabilità da parte del privato. Come vi dicevo, l'utilizzo degli strumenti utili alla realizzazione delle iniziative sono già in buona parte sperimentati nel mercato, sono a disposizione degli enti locali, si tratta di andarli a scegliere con intelligenza, in modo da andare a mettere, come si diceva, le mani nella cassetta degli attrezzi, cercando lo strumento giusto per l'obiettivo coerente. Grazie.